potrebbe tradurre per loro così in modo molto generale, al volo. Se c'è un'alzata di mano possiamo tradurre, se no gli daremo l'opportunità di leggere le loro Bibbie durante questo periodo. Ah, Paolo, ok. Paolo said he's going to translate for you guys. Maybe you guys could just move. Giovanni, Marina e Ivan, potete scambiare posto con i fratelli di Grace, così. So he's going to speak the English into your ears. Mentre si preparano, vi pongo questa domanda. Diamo tempo a Ivan a spostarsi. Grazie Paolo. Ah, Tracy, wow, ok. C'è pure l'imbarazzo della scelta per tradurre, eh? Non arrivate le mani, fratelli, per chi deve tradurre. Andrea, tu sei escluso, mi dispiace. Tu. Comincio facendoci questa domanda. A Dio gli importa come ci avviciniamo al suo altare? A Dio gli interessa il modo in cui ci avviciniamo al suo altare? Se avete seguito gli studi che stiamo facendo nel libro del Levitico, sicuramente non dovrei spiegare di più questa domanda, però rifacciamo la domanda per forse coloro che non hanno una idea ben chiara di cosa rappresenta l'altare. Pongo la domanda così: a Dio gli importa come tu lo adori? Dio fa distinzioni nel modo in cui ci avviciniamo e ci approcciamo al suo tempio? Il modo in cui tu pratichi il tuo culto al Signore, l'importa o è qualcosa lasciato un po' così alla scelta di ciascuno? L'uomo moderno risponderebbe in un modo molto semplice, direbbe: quale Dio prima di tutto, no? L'uomo scettico, quale Dio mi stai parlando? E poi magari se superi quella domanda, ti farebbe la domanda: che intendi con l'adorazione? E cos'è l'adorazione? Nessuno merita la mia adorazione. Io mi sono tirato su da me stesso e non adorerò nessuno. No? Tipico dell'uomo materiale, mondano. Però magari troverai il tipo di uomo o donna che quando gli fai questa domanda, magari una persona sposata incondizionatamente con lo spirito di quest'età, direbbe: no, Dio non importa come lo approcci. Nello spirito della tolleranza, nello spirito del sentimentalismo estremo e nello spirito della idea tutte le vie portano a Dio, questa persona ti direbbe: no, non importa come approcci il Dio della tua scelta, importa una cosa, importa che sei sincero in come lo fai, no? E magari alcuni di noi sfioriamo anche noi questo tipo di pensare. Non importa il come, basta che sei sincero, basta che ci credi con tutto il cuore e il resto non importa. Se vai in una chiesa, se vai in una moschea, eccetera, eccetera. E l'Iddio che tanti si sono fatti è un Iddio di argilla morbida, no? Un'argilla che metti davanti e tu scolpisci il Dio che tu vuoi secondo le caratteristiche che vuoi e, come l'Antico Testamento vediamo ripetutamente, adori quel Dio, fatta la tua immagine e somiglianza. E voglio che andiamo a un brano di Levitico per vedere come questo brano soprattutto scontra direttamente, come un treno ad alta velocità, questa bugia, questo modo di pensare. Levitico 10, dell'1 al 5. Un brano conosciuto da molti di noi, però degno di essere letto e riletto per non perdere il senso dell'importanza che Dio dà all'approccio giusto al suo altare. Levitico 10, dell'1 al 5, dice così: Nadab e Abiù, figli d'Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore, che cosa? Del fuoco estraneo. Un fuoco, un sacrificio, un gesto diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. E Dio dice, ah va bene, l'avete fatto col cuore. No. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne, questo è quello di cui il Signore ha parlato, quando ha detto, io sarò santificato per mezzo di quelli che mi sono vicini e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aronne tacque. Mosè chiamò Misael e Elzafan, figli di Uziel, zio di Aronne, cioè i cugini dei morti, e disse, avvicinatevi, portate via i vostri fratelli del santuario fuori dall'accampamento. Ed essi si avvicinarono e li portarono via nelle loro tuniche, fuori dall'accampamento, come Mosè aveva detto. Signore, queste sono parole sobrie. Questo è un brano, Signore, che ci fa riflettere profondamente sul nostro modo di approcciare il tuo altare. Signore, noi abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che tu prenda, Signore, queste parole scritte nero su bianco e che tu li faccia vivere, Signore, nelle nostre menti, nei nostri cuori. Signore, ti supplichiamo, facci capire l'importanza di fare nostri queste parole per non sbagliare, per non essere, Signore, sterminati come Nadab e Abiù lo sono stati la tua presenza. Ti chiedo per questo predicatore, Signore, che tu possa ungere le sue labbra affinché possa dare un messaggio tuo e ungi le orecchie di ogni ascoltatore che possa veramente sentire la tua voce. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. A Dio gli importa come lo approcci? Penso che la risposta chiara da questo brano è un sì incondizionato. Forse questa scena a prima lettura ti disturba, forse ti fa stare male, forse leggendo riguardo a un fuoco che esce dalla presenza dell'Eterno, non dal cielo, non da qualsiasi alta sorgente, era indubbio che era stato Dio, Yahweh, a bruciare quei due uomini. Ti disturba? Forse ti disturba il fatto che in versetto 5 dice che morirono sul corpo, che dovettero essere trascinati fuori dall'accampamento. Quando leggo brani così, forse hanno lo stesso impatto su di te che hanno su di me, io dico, quanto fa che il tutto e il resto della mia vita sia una cosa banale? Non è vero? In prospettiva di questo brano, quanto è banale ogni altro aspetto della mia vita. C'è una cosa che importa. Potrei fare una lista di cose che non importano, non devo farlo. C'è una cosa che importa. Assicurarti, assicurarmi che io posso, che io sono nella condizione di approcciare in modo giusto questo Dio. Il resto è banalità. Il resto è tempo perso, il resto è una vita sprecata, il resto è una vita buttata. Tutto è banale alla vista di questo brano. Ma perché Dio li ha colpiti? Questa è la domanda. Perché Dio, come osa Dio a uccidere a sangue fredda, senza dare avvisi, in questo modo, a Nadab e a Abiù? A questi figli d'Aronne, cugini, figli, nipoti d'Aronne, che erano gli uomini più vicini, più stretti a questo ordine sacro di uomini vicini a Dio, che erano più istruiti di nessuna delle altre persone riguardo i misteri di questo essere chiamato Yahweh. Come osa farlo? La risposta lo vediamo nel versetto 1. Dice che ciascuno di loro prese il suo turibulo, sarebbe un piccolo piattino, si pensa, in cui si poteva raccogliere delle ceneri, e misero del fuoco estraneo. Alcuni pensano che è stato qui l'errore, hanno preso il fuoco non dall'altare, ma qualche altro fuoco, e poi che hanno fatto? Hanno preso questo diverso da quello che egli aveva ordinato. Dei dettagli non sono importanti. Quello che importa è la lezione principale ed è questo. Offrirono all'Iddio dell'universo una adorazione diversa da quello che lui aveva stabilito. Questo è il punto. Il resto, ed è qua dove noi vogliamo agganciarci e vogliamo assicurarci questa mattina di porci la domanda, di chiederci: sono sicuro di approcciare l'Iddio dell'universo nel modo stabilito da lui? Sì o no? Perché questo è il punto. Se approcciamo l'altare in un modo strano, in un modo diverso da quello che Dio ha stabilito, non possiamo aspettarci che lui chiuderà un occhio. Strano, diverso. A Dio gli importa il modo di approcciare la sua santa presenza. E non so te, ma io sono grato al Signore che ha incluso questo brano nella sua parola. Perché io non devo arrivare al giorno del giudizio e avere un brutto risveglio e dire: Signore, ma io non sapevo che era così seria la cosa. Non sapevo che era così importante che io trovassi il modo per poter avvicinarmi alla tua presenza. Perché? Perché grazie a Dio c'è la storia di Nadab e Abiù. E nessuno di noi questa mattina, nessuno di voi questa mattina deve avere quel brutto risveglio che vi aspetta a meno che cambiate oggi il vostro modo di approcciare Dio. Nessuno deve averlo. Io sono grato, mi riempio di ringraziamento perché è un brano che porta sobrietà al mio cuore e dice: attenzione, aggrapparsi a Cristo Gesù, la via, la verità e la vita, non è un gioco. Trovare colui sul quale il Padre ha messo il suo sigillo di approvazione e ha detto: attraverso di lui verrete a me. Posso saperlo? C'è qualcuno che ringrazia Dio questa mattina? Non dovremmo avere un brutto risveglio in quel giorno. Quando Dio dirà: come hai osato a fare di testa tua, cosa diremo? No, ma non lo sapevo, ha detto, non hai letto la storia di Nadab e Abiù? Te l'ho detto! Il Signore ci ha detto chiaramente che gli importa come approcciamo il suo altare. La domanda per te è questa: sai come approcciarlo? Sai come farlo? Se questa storia è soltanto un mito di un gruppo di nomadi dell'antichità, è un pensiero che ti scivolerà. Ma se mai ti è capitato di trovarti da solo con la tua coscienza, se mai ti è capitato di trovarti nella tua stanza con l'accusa nella tua mente che ti dice: tu sei un peccatore, tu devi andare all'inferno, allora questo sarà pane di vita per te. Perché c'è un modo. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto sulla terra per aprire l'accesso al Padre. Aggrappati a Lui questa mattina, altrimenti tu farai la stessa fine, ma non per un giorno, per tutta l'eternità, col fuoco folgorante. Quello che voglio fare adesso è passare qualche minuto valutando insieme gli abusi moderni nell'approcciare l'altare di Dio. Non so quanti potremo fare, ma voglio guardarli insieme. E voglio che guardiamo insieme alcune manifestazioni moderni di adorazione estranea, di adorazione diversa da quello che Dio ha stabilito. Ora, potrebbe sembrare negativo. Keith, perché devi andare a parlare in termini negativi di quello che sono le minacce alla vera adorazione dell'Eterno? Ma voglio che andiamo prima al versetto prima del 10.1, in 9.22-24, e voglio che guardiamo quello che è stato l'episodio precedente a quello che vediamo in Nadab e Abiù. Aronne alza le mani dopo la consacrazione che abbiamo visto settimana scorsa. Mosè e Aronne entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo. E che succede? La gloria del Signore appare a tutto il popolo. Un fuoco uscì, questa volta un fuoco non consumante, ma un fuoco che dimostra che Dio è gradito dall'offerta presentata. E dice, tutto il popolo lo vide e mise, che cosa? Grida di esultanza e si prostrò con la faccia a terra. Ecco l'immagine della vera adorazione. E se noi ignoriamo gli abusi nell'adorazione moderna, siamo noi che perdiamo. Perché quello che ho detto in passato lo ridico adesso. Ogni problema dei credenti nati di nuovo può essere rintracciato a un problema, ed è questo. Abbiamo idee sbagliate su Dio. Adoriamo in modi sbagliati Dio. È sempre un problema di adorazione, il problema del credente nato di nuovo. O adoriamo la cosa sbagliata, cioè me, o adoriamo una forma di Dio che non è realmente chi Lui è, ma è sempre un problema di adorazione. Vedi, quando noi ignoriamo certi abusi, non stiamo facendoci del bene, stiamo rubando a noi stessi, rubandoci la gioia, l'esultanza, il prostrarci davanti al vero Dio. Siamo noi che perdiamo quando cadiamo in forme di adorazione sbagliate. La vera adorazione è quello che dà al credente quello di cui ha bisogno. Loro morirono, nada be abiu. Ma io sono convinto che ci sono tanti credenti nelle nostre chiese, non sono morti fisicamente, ma sono morti nello spirito. Hanno spiriti languenti, hanno spirito oppressi, hanno spiriti morti per conto di abusi nell'adorazione della Chiesa che li fa essere come Nadab e Abiù, morti camminanti. E io voglio che riprendiamo una visione vera dell'adorazione di Dio, che togliamo il superfluo e che possiamo vedere attraverso i formi sbagliati e trovare il vero Dio che riempie i nostri cuori. La frase per me è adora bene, vivi bene. Questo per me è il riassunto. Se adoriamo bene, vivremo bene nella presenza del Signore. Primo abuso che voglio sottolineare è il nominalismo. Il nominalismo. Il nominalismo è un fuoco estraneo nella casa di Dio. Cos'è il nominalismo? Il nominalismo è quando sei un adoratore soltanto di nome. Hai il nome, hai l'etichetta, hai l'insegna sul edificio, hai tutto l'esterno, hai tutto lo smalto che farebbe che chiunque pensasse, ah, lì c'è una chiesa evangelica, eccetera, eccetera, ma è tutto un nome. E a mio avviso il nominalismo è il fuoco estraneo che minaccia più di nessun'altra la Chiesa. Più che nessun'altra la Chiesa. È folle quello che si usa come qualcosa di normale nell'Italia, ma tanti in altri paesi anche, quando si dice sono un credente non praticante. Un cattolico non praticante. Ti sei mai fermato a dire, ma che follia? Io sono un papà non praticante. No, tu sei un uomo single, senza figli. Io sono un calciatore di Serie A non praticante. Io sono un genio non praticante. È folle. Ma è stato assorbito come una cosa normale e purtroppo è anche entrato a far parte dell'esperienza della Chiesa evangelica. Mi ricordo, non molto tempo fa, ero negli Stati Uniti e c'era una donna che veniva in chiesa che poi si è allontanata e non veniva più. E siamo andati a trovarla, io e altri due fratelli, abbiamo parlato con lei e è uscito fuori che lei stava vivendo una bugia incredibile. E noi le abbiamo detto, senti, chiamiamola Maria, non ci sono molte Maria a Grand Rapids, Michigan, però chiamiamola Maria. Maria, questo è un abominio per il Signore. E lei, come se le scivolasse, disse, non hai mai conosciuto un credente non praticante? Sorella, ravvediti, torna al Signore. nominalismo. Se impariamo una cosa dalla storia del popolo di Dio dell'Antico Testamento è che Dio non è un grande fan del nominalismo, vero? Non è un grande fan, anzi, lui odia il nominalismo. Odia i gruppi che si radunano con tutte le esteriorità, che si radunano con tutti i belli canti, con tutti i belli gesti, ma che i loro cuori sono ad anni luce dall'Eterno. È un fuoco estraneo a Dio. Pensiamoci un attimo, come potrebbero i non credenti, i cuori non rigenerati, portare un sacrificio di odore suave all'Eterno Dio dell'universo? Ma noi chiudiamo un occhio, perché lo dice in Ezechiele: vengono da te come fa la folla, il mio popolo si siede davanti a te, ascolta le tue parole, parlando del profeta Ezechiele, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Profeta, uomo di Dio per tempi bui, questo è un profeta. Perché? Perché chiudiamo un occhio e diciamo no, basta che la Chiesa è piena di persone? Perché? Perché la cupidigia ha preso radice nei cuori delle persone. Siamo più interessati a riempire le sedie della Chiesa che non riempire il cielo. E questo è un grande abominio. Numero due, pratiche non bibliche. Pratiche non bibliche, dobbiamo stare attenti al nominalismo. Offrire un fuoco estraneo al Signore, pratiche non bibliche. Qualche anno fa negli Stati Uniti c'è stata una conferenza, magari alcuni di voi lo ricordate, si chiamava Fuoco Estraneo. E una chiesa negli Stati Uniti, valutando gli abusi, e loro hanno mirato le chiese pentecostali, sono stati un po' chiusi nella loro valutazione, poteva essere molto più ampio. Comunque, hanno visto tanti abusi nelle chiese pentecostali e carismatiche e hanno cercato di fermare la piena di pratiche non bibliche con questa conferenza. Fuoco estraneo l'hanno chiamato. Hanno sbagliato in tanti modi, a mio avviso, facendo di tutta l'erba un fascio, sicuramente. Sono arrivati a dire, questa conferenza, non c'è nulla di buono che sia mai uscito dalla chiesa pentecostale. Magari qualcuno di noi direbbe non sono totalmente d'accordo. Però una cosa è riuscito a fare, ed è questo. È riuscito a mettere in vetrina la domanda: le nostre pratiche sono bibliche o le nostre pratiche sono un fuoco estraneo davanti al Signore? Le nostre pratiche li portiamo avanti, pentecostali, non pentecostali, perché sono il modo che Dio ha stabilito o perché qualcuno ce l'ha spacciato come una pratica biblica? Ora, non è un problema solo delle chiese pentecostali. Mi ricordo quando eravamo negli Stati Uniti, eravamo in una chiesa, io e Deborah, e vi stupirete, magari sì, magari no, ma ci hanno chiamato a fare il giuramento alla bandiera americana durante il culto. Qua non ci sono bandiere dell'America. Cosa c'entra il giuramento alla bandiera americana nella nostra adorazione a Dio? Ora voglio sottolineare una pratica non biblica, perché penso che è importante mettere in mostra la nostra linea come Chiesa, e perché ogni tanto devo dirlo per non essere confuso. Ed è questo: il fuoco estraneo delle lingue praticate in modo non biblico. Questo è un fuoco estraneo per il Signore. Abbiamo persone che vengono da diverse background, carismatico, pentecostale, dove alcune pratiche sono normali, e io ringrazio Dio per i miei fratelli pentecostali, carismatici. Perché? Perché mi insegnano ad adorare Dio, come io non avevo mai adorato Dio nella mia vita prima. Mi insegnano ad aspettarmi l'intervento diretto, immediato di Dio nella mia vita, ogni giorno. Questo è eredità dei pentecostali. E mi insegnano ad amare il Signore con passione. Andiamo a Prima Corinzi 14, perché ogni tanto sfioriamo anche nella nostra Chiesa, la pratica non biblica delle lingue usate in modo sbagliato. Prima Corinzi 14, dopo che Paolo dice in versetto 18, ringrazio Dio che parlo in lingue più di tutti voi, versetto 18. Noi abbiamo una linea di mezzo tra quelli che dicono che sono cessati e quelli che dicono che bisogna averli tutte le settimane. Paolo però dice qua, io parlo in lingue più di tutti voi. Poi aggiunge questo, nella Chiesa preferisco dire cinque parole intelligibili, cioè comprensibile, per istruire che farne 10.000 in altra lingua. Ecco l'equilibrio. Nella Chiesa non parliamo in altre lingue perché lo scopo è l'edificazione. Versetto 2, 14:2. Dice, chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce. Versetto 27. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo e a turno, e uno interpreti. Se non vi è chi interpreti, tacciano nell'assemblea e parlino a se stessi. Questo è il modo in cui le lingue vengono insegnate nella parola di Dio. Sono stato qualche anno fa ormai in una chiesa qui a Milano e non avevo uno spirito contenzioso. Era una persona molto erudita, un pastore che rispettavo nell'ambiente carismatico pentecostale. Sono andato nella sua chiesa e sono entrato e c'era una confusione totale riguardo lingue, non si capiva niente. E io ho detto, posso incontrarmi con te questa settimana? Perché ho una domanda da farti. Ci siamo incontrati e le ho chiesto, senza polemiche, ero solo curioso di sapere come loro combaciavano la loro pratica di lingue senza questo tipo di correzione con quello che è scritto qua. E ovviamente lui ha cercato, andando a diversi posti della scrittura, a dimostrarmi che questo non era applicabile alla Chiesa del XXI secolo, che era solo per loro, eccetera, eccetera. No, no. È un fuoco estraneo davanti al Signore. È una pratica non biblica. E voglio incoraggiarti, se tu vuoi parlare in lingue, puoi farlo a casa, sentiti libero nella tua stanza, ma nella Chiesa, quando siamo riuniti, ti prego e ti chiedo di non farlo. A volte sfioriamo, anche noi, dobbiamo stare attenti, magari bisbigliamo, magari sale un po' il tono delle lingue. È un fuoco estraneo al Signore, se non c'è chi interpreti. Ora, aggiungerei anche questo. Se sei convinto della pratica, ci sono tante chiese a Milano in cui puoi praticare le lingue, ma nella parola di Dio sembra chiaro che è un fuoco straneo davanti al Signore. Stiamo attenti. Stiamo attenti. Nessuno di noi vuole arrivare alla presenza di Dio e sentirci dire perché si è andato contro la chiara parola di Dio. Numero 3. Intrattenimento. Intrattenimento. L'intrattenimento viene spacciato tante volte come adorazione ed è un fuoco estraneo davanti al Signore. È un tipo di adorazione non accettabile al Signore. E senz'altro è una delle sciagure più grandi della Chiesa del XXI secolo. Ripeto, perché sto parlando così? Non perché voglio essere, Signor, negativo questa mattina, ma perché non vogliamo essere rubati della vera adorazione. Amen. Non vogliamo essere intrattenuti, vogliamo essere alla presenza dell'Iddio e dell'universo. Per intrattenimento ci sono altri posti. Persone che vengono alla casa di Dio a essere intrattenuti con le barzellette del pastore. L'atmosfera di concerto, qualcosa che attiri l'attenzione alla carne. Questo è un fuoco estraneo al Signore. Ah, ma se non lo facciamo, non vengono. Io dico allora che se ne stiano a casa, se non gli basta la parola di Dio, la presenza di Dio, è un fuoco estraneo, qualcosa che Dio non accetta. È interessante confrontarlo, torniamo a Levitico 10, Levitico 10 è interessante leggere di nuovo le parole prime, perché l'intrattenimento è qualcosa che io leggo anche in questo racconto di Eliab e Abiù. Se leggiamo magari tra le righe, non penso che sto prendendo troppe, come dire, libertà. Versetto 24, vediamo la scena all'entrata della tenda di convegno. Mosè e Aronne escono, magari ci sono loro e poi ci sono davanti tutti i figli di Aronne e poi c'è il popolo intero. La gloria del Signore appare, la Shekinah si manifesta e poi alla fine dice il popolo emette un grido di esultanza e si prostra con la faccia a terra. Non penso che ci vuole molto per immetterci nell'esaltazione del momento, no? Di Nadab e Abiù sono trasportati dal momento, no? L'ego si gonfia, l'applauso è forte e loro vanno avanti con loro turibolo. Diamo al pubblico quello che vogliono, Nadab e Abiù dicono. E quello che vediamo è il pensiero di Dio sull'adorazione trasportata dall'ego, l'adorazione trasportata dalla carne, l'adorazione trasportata dagli applausi. Dio non tollera l'intrattenimento nella sua chiesa. Non tollera che ci sia un uomo, Dio non lo voglia, una donna che si mette davanti e che attira su di sé come un parafulmine l'attenzione. Perché? Perché Dio dice è mio, è mia l'adorazione, appartiene a me l'applauso, appartiene a me l'attenzione. Come osi tu, piccolo uomo, ad attirare l'attenzione su di te? Nessun uomo può partecipare nell'adorazione che appartiene solo a lui, nessun uomo. È il vero cuore rigenerato. Quando c'è un uomo davanti a lui, quello che desidera, quello che desidero io, quello che spero desiderate voi è togliti piccolo mino, non vedo Cristo, sei troppo in mezzo, stai prendendo troppa presenza, togliti, voglio Cristo, amen, non intrattenermi, portami alla presenza di Dio, ad essere abbagliato della sua grandezza. 10:3 è quello che dice, l'avviso era stato dato. Mosè disse a Aronne, non essere stupito, questo è quello di cui ti parlavo quando ho detto, il Signore ha detto, io sarò santificato in mezzo di quelli che mi stanno vicini. È Lui a cui appartiene l'adorazione. Un vecchio uomo dice, ho visto uomini della professione più incrollabile. Ahimè, uomini ordinati per vigilare come sentinelle sulle mura di Sion, che cominciarono a flirtare con il demone dell'appetito carnale. Ah, qua c'è gente che mi ascolta. Ah, qua c'è gente che mi segue. Dice che ha visto come questi uomini divennero delle barzellette, dei bambini per strada, la vergogna della loro denominazione e residenti delle tombe più ignobili. E lì è dove finisce l'intrattenimento, perché Dio va avanti col suo piano, senza condividere la gloria con nessuno. Domanda, rischi nel tuo cuore di bramare il fuoco estraneo spacciato come adorazione oggi nella chiesa o cosiddetta chiesa? Stai contribuendo tu, magari tu dici ma io non ho un ruolo di essere responsabile, ma in quello che tu brami, quello che tu desideri, quello che tu frequenti, stai dando il tuo sigillo di approvazione. Lasciamo queste barzellette, lasciamo queste piccolezze e raggiungiamo la nostra chiamata. La prossima è questa, non so se la quarta o la quinta, mi sono perso. Quarta. Laurearsi nelle cose piccole. Laurearsi nelle cose piccole. Questa è una forma di adorazione, un tipo di fuoco estraneo. E non è un problema solo della Chiesa moderna, lo è sempre stato. Gesù ha dovuto confrontare In Matteo 23:23 i farisei, quando disse a loro: trascurate le cose più importanti della legge. Alcuni hanno fatica a dire: come? Sono cose più importanti nella legge di altri? Sì. Sì. Il giudizio, Gesù dice, la misericordia e la fede. Dice: avete trascurato quello che sono con il segnale neon, fede, misericordia, giustizia, e siete andati a misurare i lembi del mantello dell'altro scriva. Laurearsi nelle cose piccole. Gesù ha toccato il tasto 2000 anni fa, ma noi siamo testardi e continuiamo a laurearci, a fare delle cose più piccole, le cose più grandi. Questo toglie dalla vera adorazione a Dio. Siamo minacciati da perderci in tangenti. Tangenti come versioni della Bibbia da usare. Teorie sulla seconda venuta di Cristo. O siamo minacciati con cadere in altre cose tangenziali. Devo portare il velo, non portare il velo. Peggio ancora, politica entra nella Chiesa. Chitarra o piano? E mentre questo accade, il mondo va all'inferno, e i credenti languono spiritualmente, e molti rinnegano la loro fede. Manifestazioni di qua, campagne di là, per questo, per l'altro. Ora, non è sbagliato avere un'opinione su tutto. Puoi anche avere un'opinione diversa dalla mia, ovviamente sbaglieresti, però puoi averlo. Un'opinione su tutto. Ma quello che non dobbiamo fare mai è spostare le cose di seconda, terza, quarta, quinta fascia e metterli in prima posizione. Questo fa rischiare la Chiesa di perdersi dalla sua chiamata principale. Dobbiamo sempre, sempre tornare alla domanda: stiamo predicando il Vangelo? Stiamo parlando del giudizio di Dio sui peccatori? Stiamo parlando della croce come unico mezzo attraverso il quale l'uomo si può riconciliare con Dio. Amen. Se no è un rischio. Quante chiese hanno iniziato e poi li vedi che deviano e hanno preso una tangente, sono quasi una setta. Non dobbiamo laurearci nelle cose piccole. La prossima è il disprezzo per la dottrina. Disprezzo per la dottrina. È una caratteristica dell'uomo moderno l'avere disprezzo, soprattutto il XXI secolo, disprezzo per tutto ciò che è definito, è statico. Esempio, non osare a definire cosa è un maschio o una femmina oggi, in tanti ambienti, vero? No, no, non è così definito come tu dici, Keith. L'uomo moderno odia la definizione, odia ciò che è definito. L'illustrazione più vergognosa di questo spirito, diciamo, che adesso aleggia sul nostro mondo, è un'intervista che ho visto qualche settimana fa, me l'ha fatto vedere Deborah, un uomo della mia età che è andato a un campus universitario a fare la domanda agli studenti, non parliamo di magari i meno educati o meno colti, magari sarebbero stati più intelligenti dei laureati, sicuro. Comunque la domanda era: è giusto che le donne vadano nel bagno degli uomini e che gli uomini vadano nel bagno delle donne? Oh, certo! Ci mancherebbe altro! La donna deve poter entrare nel bagno dell'uomo, ma che sei, un cavernicola? Ho detto, ah, ok. Poi ha detto, uomo come me, 37 anni, lui era un po' più basso, 1,74, diceva ai studenti: se io ti dicessi che io sono un bambino di 7 anni, dovrei poter andare alla scuola, alla prima elementare? Già lì lo studente diceva, però sì, sei libero di fare quello che vuoi. 7 anni, vai a scuola. Poi ho detto, ok, se io ti dicessi che sono una donna africana di 2 metri e 10 centimetri, di etnicità cinese, cosa mi diresti? E già lì sono stati forzati a dover definire le cose, ma erano restii, non volevano avere una definizione di quello che chiaramente era definito come un uomo. americano di 1,74 m. Pazzesco. Ma questo è entrato anche nella Chiesa. Un disprezzo per la dottrina. Un disprezzo per la dottrina. E la domanda per noi è questo. Abbiamo noi dato retta a questo spirito? No, no, la dottrina divide. La dottrina non è qualcosa nella quale dobbiamo parlare, perché poi possiamo, come dire, tagliare persone diverse da noi. Ma la verità non è esattamente questo che divide, la verità della menzogna. Chiede a un gruppo di evangelici oggi. E temo che anche qui in mezzo a noi siamo nella stessa condizione, molti di noi. Cosa significa la giustificazione? Cosa significa la santificazione? Potresti descrivere la Trinità a qualcuno che non ha mai sentito parlare di questa dottrina? La provvidenza. Fratelli e sorelle, queste sono dottrine bibliche, insegnamenti bibliche, che se noi non abbiamo chiarezza su cosa crediamo, offriremo di sicuro un fuoco estraneo al Signore. Non c'è dubbio che cadremo in ogni tipo di abuso. Gesù disse alla donna samaritana: voi adorate quel che non conoscete. Voi adorate quel che non conoscete. E quando leggevo quella frase dicevo: wow, chi più della Chiesa evangelica del XXI secolo può applicare queste parole? Non conosce magari personalmente, non conosce dottrinalmente il Dio dell'universo. Rischiamo di offrire un fuoco estraneo, Chiesa, non essendo radicati nella dottrina della parola di Dio. E poi, cosa ti salverà nel giorno in cui le tue emozioni ti trasportano come un uragano da qua a là e tu non sai più se c'è un Dio nell'universo neanche? È la dottrina. È la parola ferma della parola di Dio che ti salverà in quel giorno quando sei così depresso. E tornerai a dire: no, no, la parola dice che Dio è un Dio fedele. Cosa vuol dire fedeltà di Dio? È una dottrina. È l'insegnamento del Signore. La penultima, no, l'ultima, non spaventatevi, è il sindromo di avere un Dio rimpicciolito. Un Dio rimpicciolito. Se non adoriamo il vero Dio dell'universo, e stiamo adorando un Dio fasullo. Se adoriamo un Dio diverso da quello che si rivela nella parola, cioè il Dio che è incontestato nella sua sovranità, incontestato nel fatto che Lui fa quello che vuole fare nel suo universo e non accetta consigli da nessun uomo, hai un Dio rimpicciolito, hai un Dio diverso da quello che la parola di Dio insegna. E io sono convinto che la ragione principale per cui tante volte la Chiesa evangelica cade in un'adorazione banale, superficiale, così di profondo, è perché non sa la vera natura dell'Iddio che esiste nell'eternità e che ha sempre esistito. Alcuni di voi mi conoscete che amo gli inni. Perché amo gli inni? Perché non ti presentano un Dio mio fidanzatino, non ti presentano il mio amoroso, ti presentano il sovrano Dio dell'universo e della storia, un Dio che è degno di essere lodato, che non ha bisogno né di te né di me, che non ha bisogno di niente né di nessuno, ma che sceglie di usarci. Sceglie di amarsi. Se non hai questo Dio nel tuo punto di mira, offrirai un fuoco estraneo al Signore e cadrai in idolatria. Se non hai un Dio che ha scelto fin dalla fondazione del mondo di scegliersi un popolo che lo appartenga, Efesini 1. Se non hai un Dio che ha usato la sua grazia irresistibile, ha piegato la volontà Mia zia ha sofferto di sclerosi multiple e il dottore benevola piegava il suo muscolo con amore, perché doveva essere piegato. Dio piega amorevolmente le nostre volontà. È Lui che dà la salvezza. Se non hai un Dio che si sovrappone alla depravazione umana, alla tua e alla mia depravazione con la quale sono nato, con la quale ognuno di noi siamo nati, e che è un Dio che sta aspettando che l'uomo depravato, incapace di fare un solo passo verso di Lui, dai, vieni, dai, oh no, cosa succederà se non vieni a me? Non è l'idea dell'universo. L'idea dell'universo è quello che dice: l'uomo è depravato e io salvo per la mia gloria. Se non hai un Dio che sapeva esattamente quello che stava facendo quando ha mandato Gesù a morire sulla croce, non era il suo piano B, non era un errore. Lui ha detto: voglio salvare un popolo. Il figlio ha detto: Padre eterno, io mi offro per scendere, per morire per le mie pecore. Giovanni 10. Io morirò per loro. È il principio della sostituzione. Gesù non è morto per un gruppo astratto di facce e di persone. È morto per te. Non è incredibile? Se tu dici a un empio: è morto per te, allora dirà: allora io posso andare al paradiso, è morto per me. Il Dio dell'universo ha scelto di salvare e poi ha scelto di preservare fino alla fine coloro che ha salvato. Non si può perdere la salvezza. Perché? Perché non sei stato tu a scegliere di essere salvato, non sarai tu a scegliere di non essere salvato. Vedi, se dipendesse dalla nostra volontà, io sarei una frana, perché io cambio opinioni ogni giorno. Un Dio rimpicciolito è una sciagura per la Chiesa moderna. La Chiesa è la Chiesa costruita sul fondamento: Dio è la mia roccia, non sarò mai smosso. Qualsiasi altro Dio è un Dio fasullo. Ok, mi sono allungato un po', ultima cosa e chiudiamo. Ecco l'allarme. Guardate il versetto 3. Due parole per finire. Aronne tacque. Mi hanno affascinato queste parole di Mosè riguardo ad Aronne. Quando ha visto il giudizio sui suoi figli, gli è venuto di contendere? No. Gli è venuto di dire: Dio, come osi? Tacque. La verità è che quando il giudizio di Dio si vedrà un giorno, noi magari adesso facciamo fatica, non capiamo tutti i modi di fare di Dio, ma ti assicuro una cosa: quando sarai lì e vedrai il giusto giudizio di Dio, tacquerai anche tu, tacerai anche tu. Starai zitto e dirai: niente, è giusto il giudizio sull'empio. È giusto il giudizio su colui o colei che osa ad approcciare l'Iddio dell'universo di testa sua. Però dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti a non offrire noi un fuoco estraneo. Valerio Massimo racconta la storia di un giovane nobile che assisteva Alessandro Magno durante uno dei suoi sacrifici. Alessandro Magno, grande conquistatore. E questo uomo nobile teneva in mano l'incensario del conquistatore e mentre lo teneva in mano un carbone gli cade sul braccio bruciando la sua carne. Li bruciava talmente tanto che si sentiva la puzza tutto intorno a lui. Non voleva disturbare ad Alessandro mentre faceva il suo culto al suo dio pagano. Era lì, bruciava, faceva male, voleva ritirare la mano, ma non osava farlo perché si stava offrendo un'adorazione. Se questo è vero per i pagani, quanto dobbiamo stare noi attenti, fratelli e sorelle, al nostro modo di adorare l'eterno Dio dell'universo. Stiamo attenti. Chiamiamoci a ravvedimento, a vicenda, quando c'è bisogno, e assicuriamoci di non cadere nella stessa condizione di Nadab e Abiù. Signore, grazie per la Tua parola. Io Ti ringrazio, Signore, perché non ci hai lasciati al buio. Ti ringrazio, Signore, perché ci hai dato questa scena. Di Nadab e Abiù nessuno di noi deve avere quel brutto risveglio. Padre, il mio cuore questa mattina è che se c'è qualcuno questa mattina che sta facendo di testa propria una religione fai da te o non ci pensa neanche, Signore, sveglia quella persona della sua illusione di pensare che può scivolare attraverso questa vita senza farti un cenno e poi pensare, osare a non subire la stessa cosa che hanno subito questi uomini. Ti prego per la tua Chiesa, sveglia la tua Chiesa, Signore, di tutte queste forme di adorazione, di fuoco estraneo, Signore, e che possiamo veramente essere di coloro che Ti adorano in spirito e in verità. Ti lodiamo, Signore, Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Magari finiamo cantando, mettiamoci in piedi. L'anima mia, Signore, canta a Te. L'anima mia, Signore, canta a Te, grande Tu sei, grande Tu sei. L'anima mia, Signore, canta a Te, grande Tu sei. Grande Tu sei. Amen. Viviamo alla luce di questo Dio grandioso, questo Dio grande. Ci vediamo in settimana, Dio volendo, se no domenica prossima. Buona settimana. Searching for that someone.